Tra l'amore e il peccato non sussiste necessariamente un rapporto di incompatibilità. Dal punto di vista ontologico, teologico, naturalmente, l'amore e il peccato si escludono reciprocamente. Dove c'è amore, in senso proprio, non può esserci peccato. Dove c'è peccato, cioè trasgressione, non può esserci amore nel senso compiuto della parola. Ma esistenzialmente invece non sono sempre o necessariamente incompatibili. Vi è incompatibilità se l'amore viene equivocato e coniugato persino con inclinazioni perverse e deleterie dell'animo umano. Per esempio, se io dico di amare la mia famiglia, è proprio a motivo di questo amore io rubo, ritenendo che sia lecito rubare per il bene o il benessere della famiglia, in realtà non solo pecco, ma il mio peccare è incompatibile con il mio presunto sentimento d'amore, perché uso l'amore per giustificare in realtà il peccato. Se io sono sposato e mi capita di innamorarmi, invaghirmi o di innamorarmi anche sinceramente di un'altra donna, non di una donna necessariamente leggera, frivola o immorale, ma magari di una donna sensibile, intelligente, colta, responsabile. Decidendo di troncare il rapporto con mia moglie, ritenendo che sia giusto così, proprio nel nome dell'amore spontaneo, dell'amore, diciamo così, naturale che sgorga dall'animo umano, io non solo pecco per infedeltà coniugale, ma pecco soprattutto in quanto non solo non riconosco la mia colpa, ma addirittura la giustifico e la radicalizzo proprio nel nome dell'amore. I casi naturalmente sono molteplici e non tutti semplicemente come dire, da chiarire, da giudicare in modo univoco. In modo, diciamo così, univoco e definibile una volta per sempre, no? Ma penso, insomma, di aver reso sufficientemente l'idea in linea di principio. Ma se l'amore è quello che si ricava da una serena e ispirata lettura dei Vangeli, il significato del rapporto tra peccato e amore risulta tuttavia molto meno scontato, nel senso che da un peccato troppo radicato può anche originarsi un amore sorprendentemente intenso e disinteressato. È disinteressato. Si pensi a Maria Maddalena, per esempio. Si può essere peccatori e al tempo stesso capaci di un grande amore che può spingere ad azioni caritatevoli molto alte, talvolta anche molto alte. Riconoscere come peccatori sinceramente contriti e affranti la verità. La verità degli insegnamenti di Cristo e quindi anche la gravità dei peccati commessi o del persistente assoggettamento alle suggestioni del male è già una manifestazione di amore per la verità che risiede in Dio, di amore verso Dio di cui si avverte la mancanza e a cui si rivolge una pressante richiesta di perdono e di grazia, ed è anche una manifestazione di amore verso la persona tradita, specialmente quando essa sia una persona degna di essere rispettata e amata, e verso la stessa persona con cui per fragilità personale, ma magari in buona fede o per debolezza, sia o sia stato compiuto il tradimento. Quanto più chiara, onesta e profonda è la percezione dei peccati commessi, tanto più vero e significativo è il bisogno di perdono e di amore. Quanto più sincera è la consapevolezza del proprio conflitto interiore tra quel che si è e si fa, e quel che sarebbe giusto essere e fare, nonché la volontà di rimediare ad un incoerente modo di vivere, tanto maggiori sono le possibilità di essere assistiti o guariti dalla misericordia divina. In altri termini, non si tratta di dire siamo fatti di carne, non siamo di legno, e quindi è naturale che io mi lasci andare ai sensi ad ogni tentazione di un certo tipo, è vero, e se capita, o con chiunque capiti. È così, vuol dire che un uomo e una donna sarebbero normali pur essendo privi di qualunque tipo, qualunque personalità. Ci mancherebbe altro che se uno mi tocca, io mi lascio andare. Se una donna si sente toccata, si lascia, diciamo così, si lascia coinvolgere chissà in quali processi amorosi. Non è possibile una cosa del genere, no? Ci si rende facilmente conto di questo. In altri termini, ecco, quindi questo modo di ragionare è indicativo di come l'amore possa essere assolutamente incompatibile con il peccato, perché proprio si fraintende completamente la natura stessa dell'amore, perfino sul piano sentimentale, sul piano sessuale. Cioè, pensare che l'amore consiste nella risposta, diciamo, in una reazione positiva a qualunque tipo di stimolazione esterna, a qualunque tipo di contatto, di carezza, è una cosa sbagliatissima, è una cosa semplicemente paradossale che si vengano sostenendo posizioni di questo genere. È qualcosa di insostenibile, insomma, no? Questo modo di ragionare è appunto indicativo di come l'amore possa essere proprio incompatibile con il peccato. Se invece dico uomo o donna che io sia, mi capita di venir sedotto e coinvolto sentimentalmente, in particolari circostanze di vita, e mi capita di venire coinvolto, diciamo così, in presenza di particolarissime forme di intelligenza, di umanità, di sensibilità maschile o femminile, e beh, sempre peccato è, perché è una debolezza che comunque rompe con, come dire, il rispetto della legge divina. Sempre peccato è. Ma se io che lo commetto questo peccato, me ne rendo conto e lo riconosco come colpa, di cui pentirsi e da cui redimersi quanto più profondamente possibile, allora quel peccato non è ancora chiuso all'amore, inteso nel senso più alto del termine, perché anzi viene ancora più alimentando un bisogno di amore più sincero, di amore più pieno, di amore più onesto, più completo verso Dio e verso le stesse persone a cui, a diverso titolo, ci è capitato, ci capiti di affezionarci, o che per motivi diversi non ci siano indifferenti dal punto di vista affettivo e sentimentale e sessuale. I peccati, anche dopo esperienze o svolte spirituali particolarmente importanti, ci accompagnano per tutta la vita, anche se in un'ottica esistenziale completamente rinnovate, specie nelle anime più sensibili, possono indurre a frequenti momenti di smarrimento, di abbattimento, depressione spirituale, ma se non ci manca l'umiltà di continuare a mortificarci davanti a Dio e a chiedergli perdono anche attraverso concreti atti di carità verso se stessi, rinunciando per esempio il più costantemente possibile ad alcune abitudini troppo egocentriche di vita, atti di carità verso se stessi e verso gli altri attraverso per esempio atti disinteressati di amore, di aiuto, di sostegno, se continua a sorreggerci la fiducia nel potere divino di fare di noi quel che da soli non riusciremmo mai ad essere, senza saperlo, e per effetto della divina misericordia noi potremo progredire verso il bene e la salvezza eterna. Come dice Gesù, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato, disse Gesù della prostituta prostrata ai suoi piedi in segno di riconoscimento dei suoi peccati e del suo viscerale amore per il suo unico consolatore. Luca 7, 47, 50. Non è che certe donne, diciamo, di facili costumi siano prostitute, come dire, nel senso peggiore della parola, o che siano prostitute nel senso che considerano o riducono l'amore a puro sesso, a puro godimento sessuale. Non è così. Ci sono donne che, oppure per motivi, diciamo, di lucro, per guadagnare soldi, per sete di facile guadagno, di agiatezza sociale anche, no? Ecco, non è così. Ci sono donne che, come la prostituta, cui abbiamo fatto adesso riferimento, che vanno incontro ad esperienze, diciamo così, amorose, magari anche frequenti e tutte fallimentari, ma perché hanno un vuoto affettivo incolmabile dentro, perché esse cercano un appagamento interiore che ritengono di poter trovare laddove magari non possono ottenerlo. E, per esempio, la Maddalena abitata da sette demoni, E la Maddalena è probabilmente un animo sensibile, un animo che in buona fede aveva tanto bisogno di amare, di essere amata. E capita con uomini che poi ne fanno quel che vogliono, ne fanno un uso del tutto strumentale, mercificante. Un uso volgare, ecco, e si trova ad essere una prostituta, ma non è in senso proprio una prostituta, è una disperata, è un essere umano solo, no? Un essere umano fragilissimo che non si compiace, diciamo così, di progetti sessualistici, di progetti umani ridotti unicamente al sesso. Ecco, capisci, capite? La prostituta di cui parla Gesù riconosce di essere uno zero assoluto e senza tentare di giustificarsi, affida la sua vita al Signore con una dedizione che appare addirittura scandalosa a quei ben pensanti che seguono fedelmente le regole di una religiosità formalmente ineccepibile, ma molto distaccata dai complessi e dolorosi travagli della vita reale. Qui il caso è quello di una prostituta salvata dalla e per la sua illimitata fede nella misericordia di Dio, di una prostituta la cui natura non è quello della prostituta. Ma nel mondo e nella storia i possibili casi di grandi peccatori che, essendo capaci di riconoscere, ammettere e confessare i propri peccati, confidino nell'amore, nel perdono divini, non ipocritamente, ma con sforzi non velleitari di perfezionamento spirituale, sono non solo molteplici questi casi, ma così diversificati da rendere qualunque teologia della salvezza più complessa e meno scontata di quanto possa sembrare. Per contro, altrettanto numerosi sono i casi di persone apparentemente ligge alle leggi divine e a prima vista lontane da vortici particolarmente aberranti di peccato, i casi cioè di colui al quale si perdona poco, anche queste sono parole di nostro Signore. Di colui al quale si perdona poco, ritenendosi genericamente un peccatore come tutti, ma in fin dei conti abbastanza in pace con Dio e di colui. Che tuttavia, proprio ritenendo di dover essere perdonato da Dio solo per piccole manchevolezze, ama poco, perché chi si perdona, colui al quale è perdonato poco, ama poco, dice Gesù, colui al quale si perdona molto, ama molto. Generalmente sono i più grandi peccatori ad amare molto di più dei peccatori non particolarmente scandalosi. È così. È uno dei paradossi evangelici su cui maggiore attenzione dovremmo prestare noi cristiani o noi che ci professiamo cristiani. C'è però un problema ed è quello relativo alle modalità psicologiche, morali, religiose in cui sia possibile educare, migliorare affinare soggettivamente la coscienza del peccato. Tra i cristiani, volendo qui schematizzare per comodità di esposizione, ci sono coscienze passive o dormienti. Quelle che per abitudine o per educazione e tradizione familiari, o per ignoranza, per trascuratezza, non sono estranee alla dimensione religiosa, ma vivono Dio in modo astratto, meccanico, quasi scaramantico. La messa, i sacramenti, le preghiere giornalieri, un po' di elemosina, qualche sorriso di circostanza e di simpatia, forme occasionali di cordialità, senza mai rinunciare a richiami e ambizioni mondane, a svaghe, a divertimenti, con amiche, con amici, a precisi e non sempre leciti interessi personali, a frequentazioni ambigue, a comportamenti strumentali di infimo valore morale. Ci sono poi coscienze attive dal punto di vista intellettuale, ma sostanzialmente inette dal punto di vista morale, e sono quelle che sanno esercitarsi utilmente nella ricerca del vero e del giusto, ma che raramente riescono a mettere a profitto e a tradurre in atti reali, coerenti, le positive conquiste della loro intelligenza, perché molto più impegnati di testa che di cuore. Ci sono infine coscienze non solo attive e profondamente riflessive, ma capaci di mettere correttamente, continuamente in discussione se stesse, il proprio modo di pensare e di agire, senza sconfinamenti, in una ossessività paralizzante, ma anche senza l'astuta e facile scorciatoia della razionalizzazione. Sì, io pecco, però pecco perché quello mi ha fatto questo, e quell'altro mi ha fatto quest'altro, e perché, insomma, in quella situazione non potevo certo fare la figura del maleducato o della maleducata. Insomma, tutte scuse, razionalizzazione sta per scuse. Contrariamente alle prime due categorie di coscienza, quest'ultima categoria è per così dire quella più funzionale all'acquisizione di un concetto imprescindibile della fede, imprescindibile perché assolutamente radicato nel Vangelo di Cristo. Questo concetto è che non è affatto vero che per carità cristiana non si debba mai ammonire i peccatori. Purtroppo questo è ciò che anche nella Chiesa oggi si vuol dare talvolta ad intendere, che dobbiamo essere educati, che dobbiamo essere sempre molto cortesi, molto prudenti, perché ognuno è peccatore, perché ognuno, diciamo, ha le sue colpe, per cui chi mai si può permettere di giudicare l'altro? Non ha forse detto il Signore non giudicare? Non ha forse detto il Signore chi di voi senza peccato scagli la prima pietra? Quindi come ci possiamo mai permettere di eccepire, di dire al fratello, di dire alla sorella guarda che tu stai sbagliando? No, ma questo è fuorviante, questo atteggiamento non rispecchia in realtà lo spirito evangelico, non è questo che intendeva dire il nostro Signore. Non è affatto vero che la carità cristiana implichi che non si debba mai ammonire i peccatori, non è così. Questo è appunto quello che anche la Chiesa oggi dà ad intendere, in buona o cattiva fede dipende, alle masse, alla luce di una lettura parziale, unilaterale, talvolta capziosa, di alcuni episodi evangelici, ma in realtà, fermo restando il fondamentale monito evangelico a voler sempre cominciare dalla critica e dalla confessione di se stessi quanto più possibile rigorose e coerenti, fermo restando questo fondamentale monito evangelico, il cristiano, tuttavia, che è tale ogni giorno per convinzione e non per convenzione, ha anche il preciso dovere di richiamare, sia pure con la dovuta delicatezza, il fratello o la sorella che sbagliano, così come di denunciare il male presente in una comunità persino coram populo, cioè pubblicamente, in spirito di carità, ma con la dovuta energia, se ve ne sia l'opportunità e se non siano praticabili forme più discrete e ugualmente efficaci di testimonianza. Purtroppo la nostra generazione, talvolta assecondata da un magistero ecclesiale non del tutto insensibile a talune mollezze teologiche di questo tempo, ha la tendenza, la nostra generazione, a ritenere che l'individuo debba seguire solo la sua volontà e debba pensare come peccato solo quel che egli sente come tale. Cioè quello che conta è la mia coscienza. No, non basta la tua coscienza, perché se la tua coscienza è oscurata dal peccato, la tua coscienza non vale, non serve a stabilire, non è capace di stabilire se hai fatto bene o se hai fatto male. La tua coscienza si trasforma nel tuo arbitrio, nel tuo arbitrio. Beh, eppure, ecco, la nostra generazione ha la tendenza a ritenere che l'individuo debba seguire la volontà, la sua coscienza, per cui ogni forzatura esterna che vada al di là di un semplice consiglio, suggerimento, e si configuri come un rimprovero, un ammonimento o una critica aperta e leale sia da considerare indebita oltre che inopportuna. E non è così, cristianamente non è esattamente così. Il singolo, si dice, sbagliando, e non sempre sbagliando in buona fede, il singolo è l'unico giudice di se stesso, e nessuno ha il diritto di intervenire nella vita altrui, soprattutto se il suo intervento non sia richiesto. Ma certo, entro certi limiti questo è condivisibile, certo. Entro certi limiti. Ma a prescindere dal fatto che anche chi ritiene indebito l'atto dell'ammonire, in realtà viene esprimendo un giudizio, al pari di chi si trovi su una diversa posizione. Quindi in ogni caso non è mai possibile evitare di giudicare. Il problema, semmai, pur sempre in senso evangelico, è quello di giudicare rettamente e non ipocritamente. Ma appunto, dicevo, a prescindere da questo, il non voler ammonire, il divieto all'ammonire il fratello, la sorella, può essere spiegato in tre modi. O come presunta incapacità di distinguere tra bene e male, o come inconscio riflesso di una gelosa e interessata difesa della propria indisciplinata egoità del proprio indisciplinato egoismo, oppure di una vita privata piuttosto riprovevole, eh? Per cui è sempre facile dire la privacy, la privacy, la privacy. E dipende, la privacy, c'è privacy e privacy. C'è privacy e privacy. E certamente dal punto di vista civile, giuridico, tutto va rispettato, non invece da un punto di vista morale, assolutamente no, non è così. Non è così. Oppure il terzo modo può essere spiegata, questo divieto a non dover ammonire il prossimo, come espressione di inerzia o di indifferenza morale consistente nel non volersi assumere delle responsabilità, nel non volere dire nulla che possa turbare il proprio quieto vivere e creare dei problemi nei rapporti interpersonali. Ma se non ci si confronta, se non ci si corregge reciprocamente, non c'è neppure la possibilità di aiutare l'altro. Non c'è la possibilità di indurre l'altro verso il miglioramento di se stesso, il superamento dei propri limiti. E che razza di amore fraterno sarebbe questo? Quindi, indifferenza morale consistente nel non volersi assumere delle responsabilità, nel non voler dire nulla che possa turbare il proprio quieto vivere e creare dei problemi nei rapporti interpersonali. Qui mi fermo non per concludere, ma per darvi appuntamento alla seconda parte di questo intervento su questo stesso argomento. A presto, spero.